Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, quanto è scritto, voi investigate le scritture, tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Lo ripeto, è scritto, ripeto queste parole che sono scritte nella prima epistola di Giovanni al capitolo 2, versetto 21. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Ora, ci sono tante menzogne che sono state introdotte in mezzo alla Chiesa, che vengono fatte, che vengono spacciate per verità e una volta che si scoprono, naturalmente non si può rimanere indifferenti, ma bisogna levare la propria voce in favore della verità, perché Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera affinché si levino in favore della verità. E io per l'ennesima volta mi levo in favore della verità che è sotto attacco da parte di uomini che amano e praticano la menzogna, che i quali contrastano la verità, esattamente come Yannè e Yambrè contrastarono a Mosè, così costoro contrastano la verità. Sono uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, la cui stoltezza chiaramente poi è manifesta a tutti nel momento in cui essi parlano, perché fino a che essi stanno in silenzio passano per savi, ma quando cominciano a parlare gli stolti, allora si manifesta tutta la loro stoltezza. Allora c'è questa menzogna che circola in mezzo alle chiese, secondo cui fu il diavolo a uccidere i primogeniti in Egitto. Dobbiamo sentire pure sta menzogna, ma io dico, ma non si stancano mai di raccontare menzogne costoro, non si stancano mai. Vuol dire che noi chiaramente ci leveremo in favore della verità, continueremo a farlo, non importa quante volte, loro spacciano menzogne e noi ci leviamo in favore della verità. E allora circola in ambiente evangelico questa ennesima menzogna, e questo perché? Perché l'idea di un Dio che uccide, che fa morire, diciamo che fa ribrezzo a molti che si definiscono cristiani. Ora io dico, io sin da quando facevo la scuola domenicale da bambino, dico da bambino perché voi sapete che io sono nato da genitori credenti evangelici pentecostali e sin da bambino fui portato alla scuola domenicale. E alla scuola domenicale, diciamo, ci venivano diciamo, raccontate le storie della Bibbia, no? Che sono presenti nella Bibbia, la storia d'Elia, la storia di Mosè. Che vi posso dire io, la storia di alcuni re e così via. La storia di Davide e Golia, quella naturalmente la conoscevo sin da bambino, mi piaceva molto la storia di Davide e Golia. E allora noi chiaramente apprendevamo da coloro che conducevano la scuola domenicale, apprendevamo queste storie. Ed una delle cose che praticamente ho imparato alla scuola domenicale, parlo proprio di quando io ero sotto diciamo, il peccato, era stata appunto che il Dio aveva ucciso i primogeniti degli egiziani e aveva praticamente preservato gli israeliti, diciamo, non entrando nelle loro case e quindi non sterminando i loro primogeniti. E poi chiaramente scopro che ci sono pastori che dal pulpito con tanta enfasi, appunto, fanno chiaramente capire che è stato il diavolo, ossia Satana, a uccidere i primogeniti degli egiziani. Ma io talvolta dico, eppure sono scritte così chiaramente le cose nella Bibbia, ma dico così chiaramente, ma costoro evidentemente la luce, loro la detestano, loro costoro detestano la verità, perché chi ama la luce, chi ama la verità, ma non può nemmeno pensarle queste cose. Cioè, non solo non può dirle, ma non può nemmeno pensarle, perché sono cose false, sono cose menzogniere. Cioè, e quindi confutiamo questa ennesima menzogna. Come la confutiamo? Andando a leggere nel libro dell'Esodo, diciamo, diverse cose. È molto importante, diciamo, quello che, diciamo, mi appresto a leggere perché concerne la Pasqua, l'istituzione della Pasqua, cioè della festa ebraica chiamata Pasqua, Pesach in ebraico, istituzione appunto che risale al, diciamo, al periodo sostanzialmente in cui gli israeliti erano schiavi. Schiavi degli egiziani, no? Erano in Egitto schiavi degli egiziani. Praticamente la Pasqua è stata istituita la notte in cui gli israeliti sono stati liberati con mano potente dall'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe dal giogo degli egiziani. Quindi si trovavano ancora in Egitto quando la Pasqua, che è una delle feste ebraiche, che ombra di ciò che doveva venire, fu istituita. E allora, siccome che voi sapete che molti diciamo evangelici festeggiano la Pasqua, diciamo però quella cristiana. Attenzione, perché esiste la Pasqua ebraica, però si sono inventati pure la Pasqua cristiana molti. E allora generalmente durante la cosiddetta Pasqua cristiana tengono dei sermoni, delle predicazioni, dove diciamo spesso, molto spesso, viene predicato appunto sulla festa della Pasqua. Allora, voi capite bene che se durante una predicazione concernente la festa della Pasqua viene detto che il diavolo uccise i primogeniti in quella notte in cui gli israeliti mangiarono la Pasqua, è evidente che la cosa è grave, è molto grave, ma veramente molto grave. E allora, dato che questi hanno messo in giro il veleno, noi mettiamo l'antidoto. Allora, il veleno è la menzogna, l'antidoto è la verità. E la verità, vi posso assicurare, trionfa sempre, dico sempre, sulla menzogna. Sempre. E allora, leggiamo nel libro dell'Esodo al capitolo 12. Faccio una breve premessa. Allora, il popolo di Israele, gli israeliti, gli ebrei, si trovavano in Egitto per volontà di Dio, perché Dio aveva fatto sì che Giacobbe e il suo parentado scendessero molto tempo prima in Egitto e poi moltiplicassero, diventassero un popolo potente. Poi sorse sull'Egitto diciamo, un faraone che non conosceva Giuseppe, il quale cominciò ad angariare il popolo, lo ridusse in schiavitù, lo maltrattò e il popolo gridò nella sua afflizione, gridò a Dio affinché lo liberasse e il Signore mandò loro Mosè per liberare il popolo di Israele dalla mano di Faraone e mandò Mosè con suo fratello Aronne, i quali appunto in Egitto parlarono a Faraone da parte di Dio affinché Faraone lasciasse andare il popolo di Israele. questo, naturalmente, tutto questo perché il Dio aveva innanzi determinato di fare scendere, parlo ai tempi di Abramo, quindi molto tempo prima che il popolo di Israele scendesse, molto tempo prima che Giacobbe e il suo parentato scendessero in Egitto, aveva innanzi determinato che il popolo di Israele, la discendenza di Abramo, doveva dimorare in Egitto molto tempo e poi essere liberata. E quindi la schiavitù a cui fu sottoposto il popolo di Israele in Egitto fu una schiavitù secolare. Fu una schiavitù preordinata da Dio. Ma come fu naturalmente preordinata la liberazione? E difatti poi il popolo di Israele fu liberato con potente mano da parte di Dio, che indurì il cuore di Faraone affinché, diciamo, si opponesse a lasciare andare libero il popolo di Israele. Tutto questo faceva parte del piano di Dio, perché il Dio, mediante questo indurimento di Faraone, moltiplicò i suoi giudizi sull'Egitto per trarre gloria per il suo nome, cioè affinché si raccontasse alle future generazioni la potenza dell'Iddio Altissimo che egli mostrò contro gli egiziani. E difatti ancora oggi gli ebrei, in particolare quando festeggiano la festa di Pasqua, ricordano appunto l'esodo dall'Egitto e ricordano, le piaghe con cui Dio punì gli egiziani. E naturalmente con le quali praticamente umiliò gli egiziani. E poi naturalmente ricordano anche la strage dei primogeniti degli egiziani. Perché? Perché quella piaga, quel giudizio fu il giudizio finale, diciamo così, fu il decimo giudizio che Dio infisse agli egiziani e che costrinse Faraone, re d'Egitto, a cacciare via proprio, non a lasciare andare, proprio a cacciare via il popolo di Israele dall'Egitto. E il Dio, tramite Mosè, istituì in Egitto la festa della Pasqua. La Pasqua è l'atto del passaggio, questo significa. Infatti, come vedremo, il Dio passò oltre le case degli israeliti in quella notte, non entrò nelle case degli israeliti, passò oltre perché appunto vide il sangue dell'agnello sugli stipiti della casa, come Dio aveva ordinato. E quindi già dobbiamo partire da questo, diciamo da questa premessa. Allora, il Dio istituì la festa della Pasqua, però diciamo che si festeggiasse la Pasqua, questa festa, proprio nella notte in cui, diciamo, lui passò per il paese d'Egitto e percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali. E praticamente in quella notte egli liberò, dopo una schiavitù secolare, il popolo di Israele. Dunque, vediamo, diciamo, ciò che concerne la festa della Pasqua, capitolo 12 dell'Esodo. L'Eterno, dal versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa, e se la casa è troppo poco numerosa, per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la radunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue d'esso e si metta su due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangia la carne in quella notte. Si mangia arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina, e quello che ne sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco e mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percuoterò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno. Lo celebrerete d'età in età come una festa di istituzione perpetua. Per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà reciso da Israele. E il primo giorno avrete una santa convocazione e una santa convocazione. Il settimo giorno non si faccia alcun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno d'età in età come un'istituzione perpetua. Mangiate pani azimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla radunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato in tutte le vostre dimore, mangiate pani azimi. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: sceglietevi e prendetevi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua, e prendete un mazzetto di issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architrave e i due stipiti delle porte, e nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Osservate dunque questo come una istituzione perpetua per voi e per i vostri figliuoli. E quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà, conforme a promesso, osservate questo rito, e quando i vostri figlioli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore dell'Eterno, il quale passò oltre le case dei figlioli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò, e i figlioli di Israele andarono e fecero così, fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. E avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti nel paese di Egitto, dal primogenito di Faraone, che sedeva sul suo trono, al primogenito del carcerato, che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. E Faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani. Vi fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non fosse un morto. Ed egli chiamò Mosè ed Aaron di notte e disse: Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figlioli di Israele, e andate, servite l'Eterno come avete detto. Prendete i vostri greggi e i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me. E gli egiziani facevano forza al popolo per affrettarne la partenza dal paese, perché dicevano: Noi siamo tutti morti. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. Ora i figlioli di Israele fecero come Mosè aveva detto. Domandarono agli egiziani degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti, ed l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani, che gli dettero quel che domandava. Così spogliarono gli egiziani. I figlioli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli, e una folla di gente d'ogni specie salì anch'essa con loro, e avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. E cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto, ne fecero delle focacce azime, poiché la pasta non era lievitata, essendo essi stati cacciati dall'Egitto senza poter indugiare e senza potersi prendere provvisioni di sorta. Or la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, e al termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché egli trasse dal paese d'Egitto. Questa è una notte consacrata all'Eterno per essere osservata da tutti i figlioli di Israele, d'età in età. E l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: Questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi. Ma qualunque servo comprato a prezzo di denaro, dopo che l'avrai circonciso, potrà mangiarne. L'avventizio e il mercenario non ne mangino, si mangi ogni agnello in una medesima casa. Non portate fuori nulla della carne d'esso e non ne spezzate alcun osso. Tutta la raunanza di Israele celebri la Pasqua, e quando uno straniero soggiornerà teco e vorrà far la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia. E poi s'accosti pure per farla, e sia come un nativo del paese, ma nessuno incirconciso ne mangi. Sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi. Tutti i figlioli di Israele fecero così. Fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figlioli di Israele dal paese d'Egitto secondo le loro schiere. Allora, fratelli nel Signore, che dire? È veramente un racconto meraviglioso. Ed è un racconto molto chiaro. Il Dio in quella notte, passò per il paese d'Egitto. Lo ha detto lui: quella notte io passerò per il paese d'Egitto. E passando per il paese d'Egitto, percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali. Avete notato, si levò un gran grido. Non c'era casa dove non fosse un morto. Considerate quale tragedia, quale sciagura il Dio fece piombare sull'Egitto, che era una potenza. Una nazione potente allora, eh? L'Egitto era una nazione dominante, ma il Signore la umiliò, la avvilì quella nazione, colpendola a più riprese con dei terribili giudizi. E questo per manifestare la sua potenza contro questa nazione che aveva maltrattato gli israeliti. E appunto, come abbiamo visto, quando il Dio percosse i primogeniti in Egitto, il faraone cacciò via gli israeliti. Considerate che nel capitolo 13, sempre dell'Esodo, leggiamo quanto segue, dal versetto 11: quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri e te lo avrà dato, consacra all'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che t'appartiene, i maschi saranno dell'Eterno. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito dell'uomo fra i tuoi figlioli. E quando in avvenire il tuo figliolo ti interrogherà dicendo: che significa questo? Gli risponderai: l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù con mano potente. E avvenne che quando Faraone s'ostinò a non lasciarci andare, l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico all'Eterno tutti i primi parti maschi, ma riscatto ogni primogenito dei miei figlioli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un frontale fra i tuoi occhi, poiché l'Eterno ci ha tratti dall'Egitto con mano potente. Notate come è detto chiaramente qua che l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Fu una strage. Ora, noi non sappiamo quanti, diciamo, quanti in totale furono gli uccisi da parte di Dio, ma devono essere stati veramente, veramente tanti. Che dire? Il nostro Dio è un Dio grande, è un Dio potente ed è un Dio giusto, perché il Dio fece giustizia al popolo di Israele. Allora, l'istituzione della festa della Pasqua naturalmente rimanda al sacrificio di Cristo. Perché? Perché Cristo è la nostra Pasqua. Allora, leggiamo al capitolo 5 di Primo Corinzi. Dice Paolo ai santi di Corinto, ammonendoli: il vostro vantarvi non è buono, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Dunque, Cristo è la nostra Pasqua che è stata immolata. Come diciamo in quella notte, quando fu celebrata la Pasqua in Egitto, fu immolato un agnello o un capretto, la cui carne fu mangiata e il cui sangue servì come segno, servì come segno perché fu posto sopra sull'architrave, sui due stipiti delle case, affinché l'Eterno passasse oltre le case appunto degli ebrei, su cui appunto c'era quel sangue, Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è stato ucciso, è stato immolato affinché noi fossimo cosparsi del suo sangue prezioso. Infatti Dio ci ha cosparsi con il suo sangue. Ma egli dovette essere ucciso. Come doveva essere ucciso a Pasqua quell'agnello in Egitto per, diciamo, usare quel sangue dell'agnello come segno, naturalmente, che avrebbe significato la salvezza degli ebrei che si trovavano nella casa dove c'era sulla porta quel sangue. E così anche noi, fratelli nel Signore, essendo stati cosparsi del sangue di Cristo, la nostra Pasqua che è stata immolata, anche noi siamo al sicuro. Perché? Perché saremo salvati dall'ira a venire. Infatti c'è l'ira a venire. Al capitolo 5 di Romani leggiamo quanto segue. Infatti dice così, perché, capitolo 5 del versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. E noi siamo giustificati per il suo sangue, cioè in virtù del sangue che Cristo ha sparso sulla croce per noi, ossia per la remissione dei nostri peccati. Allora, essendo ora noi giustificati per il suo sangue, e quindi non siamo giustificati per opere, non siamo giustificati per le opere buone che noi compiamo, noi siamo giustificati per il sangue di Cristo Gesù. Allora, essendo ora giustificati per il suo sangue, noi saremo per mezzo di Cristo salvati dall'ira. Eh sì, perché questa è l'ira a venire. Infatti, avvenire significa che deve avvenire. Infatti, che cosa dice Paolo ai santi di Tessalonica? Dice quanto segue. Dice così. Capitolo 1 dal versetto 8. Poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, talché non abbiamo bisogno di parlarne, perché egli noi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Vedete, fratelli, e questa ira a venire è l'ira di Dio, è l'ira di Dio, perché il nostro Dio si adira e il nostro Dio riverserà la sua ira sul mondo degli empi, ma Gesù ci libera dall'ira a venire. Saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Ecco perché noi diciamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, perché Egli ci ha salvati dai nostri peccati, ci ha liberati, ma Egli ci libera, ci salva dall'ira a venire. E allora, quando il Dio riverserà dal cielo la sua ira sul mondo degli empi, e viene il tempo in cui questo avverrà, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ricordatelo che questo è scritto da Paolo ai Santi di Roma, eh? E poi leggete il libro dell'Apocalisse per capire appunto in che cosa consiste l'ira a venire, l'ira di Dio a venire. Cioè, avete presente quando Dio colpì l'Egitto, quando Dio manifestò la sua ira contro gli egiziani e preservò gli israeliti? Ecco, così avverrà quando Dio manifesterà la sua ira sul mondo degli empi. Allora vedete, Gesù ci libera dall'ira a venire, ci libererà, ci salverà, e questo naturalmente per la sua grazia, perché il suo sangue è stato sparso su di noi. Ora noi il sangue di Gesù non lo vediamo, ma c'è su di noi, fratelli. C'è il suo sangue è prezioso. Io lo voglio per l'ennesima volta raccontare, perché questa è stata una visione celeste che Dio diede alla nostra cara sorella Maria Benvenuti, molti, molti anni fa. La sorella Maria Benvenuti è stata la sorella che Dio ha usato, che ha scelto per darci ospitalità a me, a mio fratello, a Roma, per molti anni, fino praticamente al giorno in cui lei si è dipartita. Ebbene, questa sorella a cui Dio diede molte visioni e anche dei sogni, ci raccontò una volta questa visione che lei ebbe nel pomeriggio. Lei si trovava seduta sul suo divano e aveva la sua sorella, suora, apparteneva a un ordine, diciamo, sapete, di queste suore, no? Della Chiesa Cattolica Romana, ce ne sono tanti. E comunque la sorella della sorella mia era una suora e veniva a trovarla. Lei la sorella Maria, la evangelizzava, questa suora però... Lei rimaneva sempre ancorata alla tradizione della Chiesa Cattolica Romana, al culto a Maria, ancorata alle processioni, ancorata, insomma, al sistema che noi sappiamo, si chiama cattolicesimo. E allora, in quel pomeriggio, mentre appunto sua sorella si trovava seduta a fianco a lei sul divano, lei ci raccontò che appunto la sorella Maria ebbe questa celeste visione. Allora lei si vide vestita di bianco e vide scendere, cadere dal cielo delle grosse gocce di sangue che colpivano il suo, abito bianco, ma non lo macchiavano. Era un bianco, candido. E quel sangue, lei lo vide proprio scendere dall'alto e proprio scendere su di lei, sul suo vestito. A fianco a lei c'era questa sua sorella, proprio in carne, e lei era vestita da suora. Sapete come sono vestite le suore? Vabbè, più o meno sono tutte vestite nella stessa maniera, no? Per così dire, hanno un abito da suora. E la sorella Maria ci raccontò che sua sorella era vestita normalmente con quegli abiti, ma su di lei non c'era il sangue che cadeva. E infatti poi, quando lei ci chiese di spiegarle questa visione, appunto noi le parlammo del sangue prezioso di Gesù. Questa visione mi è rimasta sempre impressa, perché è una visione importante che conferma quanto sia reale il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù non è qualcosa di allegorico, perché sapete, ci sono quelli che dicono che il sangue di Gesù non è reale. No, no, il sangue di Gesù invece è reale. Io credo che il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica, ci purifica da ogni peccato. Io credo che noi siamo cosparsi del sangue di Cristo Gesù, e io credo che noi siamo giustificati per il sangue di Cristo Gesù. E allora, per il sangue che l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, per mezzo di quel sangue che egli sparse sulla croce, noi siamo giustificati. E quindi possiamo dire: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sì, lo possiamo dire, anzi, lo dobbiamo dire. E allora, vedete, la Pasqua è una figura, o comunque un'ombra, di ciò che doveva avvenire. L'agnello pasquale che fu immolato in quella notte, in quel preciso giorno in Egitto, appunto rappresentava, prefigurava l'agnello di Dio che nella pienezza dei tempi doveva essere immolato per i nostri peccati. Per quello noi affermiamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Badate bene che l'agnello pasquale doveva essere scannato, doveva essere ucciso, il 14° giorno di questo mese. E dice: osserverete fino al 14° giorno di questo mese, tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire. E allora, Gesù Cristo, da chi fu ucciso? Fu ucciso dal popolo dei Giudei. Dai Giudei fu ucciso. Questo è confermato dalla Sacra Scrittura. E naturalmente l'uccisione di Cristo da parte dei Giudei era stata preannunziata da Dio, e quindi non poteva non avvenire, ed è avvenuta. E quindi i Giudei che odiavano Gesù di Nazaret, perché secondo loro violava il sabato, e poi, chiamando Dio suo padre, si faceva uguale a Dio, essi lo condannarono a morte dopo averlo arrestato, lo condannarono a morte per bestemmia, perché aveva detto di essere il Cristo, il figliolo di Dio, e lo dettero in mano del governatore della Giudea, che allora era Ponzio Pilato, il quale inizialmente voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte. Ma il popolo gridava: crocifiggilo, crocifiggilo! E Pilato voleva liberarlo, ma non ci riuscì. Non ci riuscì a liberarlo, perché dovette liberare Barabba, perché ogni festa di Pasqua c'era questa consuetudine che appunto veniva liberato, no? Qualcuno. E allora liberò Barabba e, che era un omicida, un malfattore, e invece sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso. Non poté fare altrimenti Ponzio Pilato perché ciò era stato innanzi decretato da Dio, Cristo. La nostra Pasqua doveva essere immolata quel giorno a Gerusalemme, la città del grande re. E infatti là egli fu crocifisso, il popolo gridava: "Crocifiggilo, crocifiggilo!" E così la nostra Pasqua fu Cristo, la nostra Pasqua fu crocifisso in mezzo a due malfattori al Golgota, e là su quella croce egli, cioè Gesù il Cristo, morì. Morì. Rese lo spirito. Là su quella croce egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, per espiarli. Sì, per espiarli. Quindi il sangue che Gesù sparse sulla croce lo sparse per noi, affinché i nostri peccati ci fossero rimessi, affinché noi fossimo giustificati, affinché noi fossimo liberati dai nostri peccati e naturalmente affinché noi fossimo salvati dall'ira a venire. Terribile l'ira a venire. Molti non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio, ma l'ira di Dio è una realtà. Voi potete detestare quanto volete questo termine, ira di Dio, ma l'ira di Dio esiste. Il Dio è un giusto giudice. Lui si adira ogni giorno. Ricordatevi che anche oggi Dio si è adirato. Il Signore ne ha tanti di motivi per adirarsi, ma lo vedete quanta malvagità c'è nel mondo. Addirittura c'è chi dice che Dio è indifferente. Ah, dicono, se Dio esiste è un Dio indifferente, come dire, un Dio che guarda ma non gli interessa niente di quello che avviene sulla terra. No, no, fratelli nel Signore. Anzi, quello che avviene sulla terra è proprio la dimostrazione che il Dio non è indifferente. Il Dio infatti non tollera l'iniquità e l'ira sua si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quando sentite dire, ma dov'è Dio? Ma come, non vedi? Non vedi la mano di Dio? La mano di Dio è contro gli empi, è contro quelli che fanno il male. E poi, non vedi la mano di Dio a favore di quelli che lo amano e lo temono? Che possono vedere questi? Sono ciechi. Non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire, quindi tu gli puoi dire queste cose, ma loro non vedono, non sentono. Allora dicono, beh, io da quello che vedo nel mondo non posso credere nell'esistenza di Dio. E invece io ti dico il contrario, che innanzitutto io credo nell'esistenza di Dio perché il creato testimonia del creatore, no? Come dice la Sacra Scrittura, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio loro manifestato, perché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Quindi io, per mezzo delle opere delle quali sono circondato, io veramente proclamo l'esistenza di Dio, perché non potrebbe esistere tutto quello che noi vediamo se Dio non esistesse, se non ci fosse il creatore. Non potrebbe esistere la creazione che noi vediamo se non ci fosse il creatore. Che non è quindi la creazione, quello che noi vediamo, non è frutto del caso di un Big Bang, che è avvenuto miliardi e miliardi e miliardi di anni, come sentiamo ripetere ormai da decenni. No, quello che no, le cose che noi vediamo sono venute all'esistenza per volontà di Dio. Eh? Beh, infatti dice nel principio Dio creò i cieli e la terra. Quindi noi, io credo che le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. E le opere sue vengono contemplate da tutti, lodate, celebrate. E poi naturalmente, io credo che Dio è il remuneratore di quelli che lo cercano. Infatti questo l'ho potuto vedere, sia su me che anche su altri, e Dio veramente ricompensa quelli che cercano la sua faccia. Sì. Li ricompensa. Ma ho visto anche un'altra cosa che attesta l'esistenza di Dio. Ho visto proprio i malvagi puniti da Dio. Li ho visti, li continuo a vedere. Come potrei veramente negare l'esistenza di Dio? Quando io veramente vedo le sue opere, quelle dalla creazione del mondo, ma poi vedo ancora Dio operare. E poi che dire del fatto che Dio salva? Il fatto che il Dio guarisce, compie miracoli, parla per via di sogni e di visioni. Il Dio è grande, il Dio è l'Iddio vivente e vero. Quindi non è assolutamente vero che Dio è indifferente. No, no, il nostro Dio non è indifferente. Infatti poi il Dio riversa la sua ira anche su coloro che lo accusano di essere indifferente. Ma vedi un po', li avvilisce, li distrugge, li annienta. Dio è tremendo. Guai a coloro che dicono che Dio è un Dio indifferente, eh? O che dicono che Dio è cattivo, eh? Dio è cattivo perché non impedisce quella cosa, quell'altra cosa. Ma Dio manifesta la sua ira dal cielo. Con tutta la malvagità che c'è, grazie a Dio veramente, lodato sia il Signore Dio per la sua giustizia, perché Dio fa giustizia ad ognuno. Il Dio colpisce gli omicidi, il Dio colpisce i pedofili, i satanisti, quelli che fanno sacrifici umani. Dio li colpisce. Dio colpisce i fornicatori, gli adulteri, gli stregoni, quelli che fanno le fatture. Avete presente gli stregoni? Sapete che ci sono streghe e stregoni che fanno le fatture contro Tizio, Caio e Sempronio, eh? Dietro compenso di denaro? Ma lo sapete che ci sono famiglie che vengono rovinate da queste fatture? Sono delle maledizioni che vengono lanciate da questi servi del diavolo? E Dio li colpisce! Ma quante volte abbiamo visto veramente colpiti gli empi, i ladri, colpiti da Dio, vengono colpiti! Gli idolatri, gli ubriaconi, i bestemmiatori, gli ingiusti, i bugiardi. Ho visto bugiardi colpiti da Dio. Dio esiste. C'è un Dio che giudica sulla terra, altro che un Dio indifferente. Nostro Dio si adira e se il malvagio non si converte, e Dio lo colpisce. Non scampa, non scampa. Molti vedono nel mondo solo confusione. Allora, io ammetto, nel mondo c'è confusione, ci mancherebbe altro. Però vedete, in mezzo a, cioè, quello che succede nel mondo non è che succede per caso. Non succede per caso. C'è un disegno, c'è la mano di Dio dietro tutto. Una sciagura piombella sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore? Eh? Quindi, ma se per l'ira di Dio trema la terra, ma se Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro gli avversari? Ma cioè, voglio dire, non lo vedono Dio, non lo vedono Dio, non lo vedono Dio, ma noi lo vediamo, noi camminiamo come se lo vedessimo, eh? L'invisibile Dio, eh? Come se lo vedessimo. D'altronde la scrittura dice che nessun uomo ha mai veduto il Dio, però noi camminiamo come se lo vedessimo. Noi abbiamo fede in Dio e dunque c'è appunto l'ira di Dio a venire. È tremenda, è tremenda, è tremenda. E quindi, vedete, noi siamo grati, grati a Dio per ciò che Cristo Gesù ha fatto per noi, perché in virtù del suo sangue, in virtù del suo sangue, noi siamo giustificati e saremo salvati dall'ira a venire, come gli israeliti furono salvati, dallo sterminio che Dio fece, diciamo, quella notte in Egitto, perché percosse, uccise i primogeniti in Egitto, così noi saremo salvati appunto dall'ira a venire. Dunque, fratelli nel Signore, la prossima volta che sentite dire che il diavolo ha ucciso i primogeniti in Egitto, quando sentirete dire a questi cianciatori, a questi ribelli seduttori di menti che appunto il diavolo è arrivato davanti alla porta degli israeliti, ha visto il sangue, si è spaventato e è passato oltre. Cioè, fratelli nel Signore, ma veramente, ma levatevi in mezzo all'assemblea, ma parlate, ma ammonitali veramente pubblicamente a questi cianciatori, maturategli la bocca, ma prendete un versetto della scrittura e seduta stante ammonitali, riprendeteli, che veramente si vergognassero tutti quanti quelli che credono a queste favole. Ma veramente basta, basta, siamo stanchi, veramente stanchi di sentire tutte queste menzogne che vengono proferite poi con quel tono borioso, con quel tono arrogante, di questi cosiddetti pastori che hanno questo riconoscimento giuridico da parte dello Stato, i quali pensano di essere chissà chi, e si mettono sul pulpito a sputare veleno d'aspide contro veramente. Contro la verità e contro coloro che veramente amano la verità. Basta. Bisogna, fratelli nel Signore, levarsi in favore della verità. E io esorto veramente i santi, esorto i santi a levarsi in favore della verità, per turare la bocca a questi cianciatori. Ma questi leggono i libri delle favole, ma questi non leggono la Bibbia. Infatti, quando si mettono dietro il pulpito, non leggono la Bibbia, leggono dai block notes, leggono, diciamo, i loro sermoni che si sono preparati. Si sono preparati e li leggono. Pensate voi, nei sermoni che si sono preparati, quante menzogne ci sono. Pensate un po' voi se questi non preparassero i loro sermoni, ancora molte più menzogne direbbero. Infatti, questi qua, quando tu li incontri personalmente, sono uno spavento quando parlano. Le menzogne che escono dalla loro bocca, impressionante, impressionante. Sembrano veramente dei pagani che non conoscono il Dio, sembrano persone, ma io parlo di pastori, che si dicono pastori evangelici, ma sembrano persone che non hanno mai letto la Bibbia, che non hanno mai letto la Bibbia. Ah, poi quando li confuti, sai come ti rispondono? Anche il diavolo conosce la Bibbia. È vero, anche il diavolo conosce la Bibbia, devo dire che la conosce pure meglio di voi, ipocriti, serpenti, è riuscito pure a ingannarvi. Pensate un po' voi. Sì, il diavolo conosce la Bibbia e la usa per ingannarvi, per sedurvi. Infatti voi siete caduti nelle vittima delle sue macchinazioni. Io no. Perché taglio rettamente la parola di verità. Il diavolo non taglia rettamente la parola di verità. Il diavolo usa i versetti della scrittura per sedurre la Chiesa, per cercare di sedurre la Chiesa, non per edificare la Chiesa. E infatti il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Ecco la risposta, la solita risposta, di questi ministri di culto riconosciuti dallo Stato. Anche il diavolo conosce la Bibbia. Infatti, è una vita che dicono anche il diavolo conosce la Bibbia, ed è una vita che io vedo le chiese andare di male in peggio di male in peggio. Sì, proprio le chiese che hanno come pastori questi qua, che dicono sempre a quelli che proclamano la verità, anche il diavolo conosce la Bibbia. E infatti loro, vedete cosa fanno? Fanno la volontà del diavolo. Si sono messi con Cesare, eh? Si sono alleati con Cesare, eh? E Cesare diciamo, gli dà favori, gli dà denaro, e gli dà questo riconoscimento, di cui loro si vantano tanto, no? Immondizia, spazzatura, spazzatura. Ma io manco gratuito lo vorrei, quel riconoscimento giuridico. Ma nemmeno gratuitamente lo accetterei. Ma che ne fa un ministro dell'Evangelo del riconoscimento giuridico? Ma perché un ministro dell'Evangelo, che è un ministro di Dio per volontà di Dio, dovrebbe cercare il riconoscimento dello Stato? Ma per avere qualche permesso per aprire un locale di culto? O per, che ne so, per qualche cos'altro? Ma cosa gli interessa? Il ministro dell'Evangelo è chiamato a predicare l'Evangelo. E questo è chiamato a fare. Non ad allearsi con Cesare, in cambio di favori. Naturalmente, poi chiaramente, lì c'è tutto un prezzo da pagare, perché Cesare poi dice al ministro di culto riconosciuto da Cesare, guarda che questo non lo devi predicare però, e nemmeno questo, stai attento a quest'altra cosa, non la devi menzionare. E infatti si vede dai pulpiti che cosa viene predicato. Lo vediamo, quanti falsi Vangeli che vengono predicati dai pulpiti, quanti falsi Vangeli. Da chi poi ci viene a dire anche il diavolo conosce la Bibbia, razza di ipocriti. Ma il Dio è giusto, c'è un Dio che giudica sulla terra. E poi fa mietere a costoro, fa mietere il salario, la paga della loro condotta iniqua. E quindi a costoro Dio gli fa portare la pena della loro stoltezza, iniquità e malvagità. Siatene certi. Quindi, fratelli nel Signore, dobbiamo lottare, fratelli, dobbiamo lottare fino alla fine. Lottare in favore della verità, lottare strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi. Quindi non vi fate ingannare da coloro che dicono che in Egitto fu il diavolo a uccidere i primogeniti. Non vi fate ingannare. Le scritture le conoscete, usatele, proclamatele. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.